Alessandra Battaglia, buongiorno.
Buongiorno Livio, buongiorno a tutti.
E benvenuto davvero qui nel podcast Il Posto delle Parole per parlare di una cosa che ha molta attinenza con le parole. E lo capiremo tra pochissimo, perché Alessandra Battaglia firma un libro molto particolare già dal titolo, La tua voce è un drago alato. Come farla diventare più bella, più sicura, veramente tua. Questo libro è pubblicato da Mondadori e parleremo di questa possibilità che abbiamo tutti, ma non perché uno deve andare a fare poi l'attore, no, semplicemente per dare più colore, più tono e dare più verità e sincerità alla voce e quindi anche alla parola. Leggo nel risvolto di copertina che Alessandra Battaglia, attrice, poetessa, speaker, divulgatrice, docente di uso della voce, dizione, arte oratoria e lettura interpretativa. Tantissime cose, Alessandra.
Sì, sono tante cose, fanno parte tutte è lo stesso sole, sono tanti raggi dello stesso sole, quindi sono ovviamente materie complementari tra di loro. Ne manca una, che è la composizione vocale. Praticamente tutto quello che gira intorno alla voce, dalla dizione, che ovviamente è l'abito elegante della parola, è la forma più armonica della pronuncia delle parole, fino alla composizione vocale, cioè come gestire volume, timbro, tono e gli elementi di composizione vocale al fine di far uscire l'intenzione giusta, il tono giusto, trasmettere l'emozione, il pensiero, cioè dare una forma musicale, appunto compositiva, al messaggio che vogliamo trasmettere. Questo dovrebbe essere, come dico sempre, dovrebbe essere alla portata di tutti, per tutti, e per questo che non soltanto divulgo all'interno delle lezioni, ma per questo ho scritto il libro, affinché tutta questa materia possa essere nelle mani di chi ha desiderio di approfondirla, di scoprire e di migliorare la propria voce.
E il desiderio arriva semplicemente da un'altra parola, dalla curiosità, e questo libro si deve leggere con estrema curiosità. Poi poco fa Alessandra Battaglia ha detto due parole che in effetti a me mi hanno sempre confuso fino a quando me l'hanno spiegate, fino a quando poi l'ho dovute praticare, cioè il volume e il tono. Io ho sempre confuso, ho passato la vita a confondere queste due parole, ma credo che sia abbastanza comune, vero Alessandra?
Sì, esatto Livio, è un punto nodale, perché io ci tengo sempre molto, ed è necessario, oltre al fatto che ci tengo, è necessario per tutti chiarire la differenza. Basta fare un esempio molto semplice: quando si esce da un ristorante, di solito c'è il cartello fuori, si prega la gentile clientela di tenere un tono basso, ma questo cartello molto comune contiene un errore grossolano che è bene evitare. La differenza tra il volume e il tono sta nel fatto che il volume è la potenza, come tu Livio ben sai, ma lo condividiamo per chi ascolta. Il volume è la potenza, cioè l'intensità, e non ha nulla a che fare con l'intenzione. E invece il tono è proprio l'intenzione, quindi io posso chiedere che ora è, con un tono di semplice curiosità, che ora è, o con un tono malizioso, che ora è, o con un tono di terrore, che ora è. Quindi l'intenzione può essere anche quella indagatoria, che ora è, e quindi lo potrei fare in infiniti modi. Ecco, la differenza tra il volume e il tono è proprio questo, è il fatto che il volume è l'intensità e il tono è l'intenzione, e all'interno dell'intenzione, cioè dell'uso del tono, troviamo le modulazioni, le pause, l'utilizzo degli incisi, la sensorialità della voce e la marcatura sonora, cioè come far suonare importante una parola o un concetto. Quindi all'interno del tono in realtà si apre un giardino di meraviglie della voce.
Bella l'idea, la figura, un giardino di meraviglia della voce, perché questa meraviglia la dobbiamo scoprire tutti quanti, perché deve essere una scelta, no? Una scelta dettata, sì, ripeto, dalla curiosità. E questo libro si apre con un capitolo importante, no? E uno dice, ma perché? Sappiamo tutti che cos'è la voce, e invece Alessandra Battaglia ci mette subito di fronte ai nostri fraintendimenti, perché quanti fraintendimenti abbiamo sulla voce? E il primo capitolo si apre proprio con questo titolo, Che cos'è la voce? Ecco, e tra l'altro c'è una citazione di una frase che a me è sempre piaciuta tantissimo, anche perché lo spunto filosofico di Giorgio Agamben, che spesse volte, no, abbiamo raccontato, abbiamo anche incontrato qui nel nostro Posto, sì, delle Parole, è sempre illuminante. Quando Giorgio Agamben dice il linguaggio è nella voce, ma non è la voce.
Esatto, allora ci sono moltissimi riferimenti a tante altre materie, non potevo non toccare, non includere in un abbraccio narrativo anche ovviamente la filosofia e l'estetica, a me molto cara. Ovviamente il pensiero sulla voce va al di là cioè il pensare la voce, il riflettere sulla voce, l'indagare e quello che mi riguarda la ricerca antropologica e metafisica sulla voce, ovviamente includono tante materie e molti punti di vista sulla voce. Immagina il momento in cui, scrivendo il libro, mi sono trovata a scrivere che cos'è la voce. Bene, oggi iniziamo questo capitolo. È da scrivere un mondo, cioè un mondo da scrivere, è un mondo, e ho cercato di mettere nel libro tantissime cose proprio per dare a chi legge la possibilità di entrare nel mondo della voce e vederlo, ascoltarlo, percepirlo, entrare in contatto completamente, avere finalmente le idee chiare su cosa sia la voce e poi entrare in questo continente, tutto da esplorare, da gustare, da trasformare in tutti i piani, dal punto di vista dell'uso della parola, che è uno degli aspetti della voce, la parola è soltanto una delle forme di condensazione della nostra voce, fino a mille altre manifestazioni della voce. E capire che cos'è la voce ci porta anche a capirne la potenza, le potenzialità, a capire quanto la voce, questa nostra possibilità meravigliosa di produrre suono, sia collegata con la nostra emotività, sia collegata con le relazioni, con il modo in cui entriamo in relazione con gli altri, con i ricordi, con la percezione di noi stessi, perché noi ci percepiamo all'interno della voce, ci percepiamo attraverso la voce, nelle registrazioni, a chi piace, a chi non piace ascoltarsi, a chi vuole migliorarsi, però la nostra voce ci accompagna in ogni singolo momento della vita, al lavoro, nel contatto con i bambini, con gli animali, nel contatto telefonico. Pensiamo appunto al mondo dei podcast, che ad oggi sta vivendo questo momento di grande luce, di grande diffusione, e quindi il piacere dell'ascolto della voce di qualcuno che ci racconta di una materia, di un libro, di un aspetto, ci racconta dei sentimenti, dell'animo umano, è un contatto molto profondo. E quindi che cos'è la voce? È un mondo incredibile ed è, per quanto mi riguarda, un drago alato, nel senso che ha la capacità di portarci in altri mondi, perché la voce viene dal regno dell'invisibile. E quindi, come tutto ciò, compresa la musica, che viene e nasce dal mondo dell'invisibile, è un frutto dell'albero dell'invisibile, io attraverso, se seguo la voce, attraverso le vie della voce, posso entrare in mondi ancora non materializzati, ma anche se non sono ancora condensati, visibili e materializzati, esistono in un'esistenza gloriosa che noi possiamo percepire soltanto attraverso i suoni e attraverso la voce.
Eh sì, attraverso i suoni, attraverso la voce arriva prima della parola, e questo mi sembra un dato molto importante. La voce è vibrazione tecnicamente, ma è anche molto molto di più. Questo libro, tra l'altro, è un libro da leggere, ma è un libro anche da fare, no? Con gli esercizi.
Sì.
Sono esercizi, alcuni semplici e alcuni molto simpatici, ad esempio registrare la propria voce quando tutti diciamo no, la mia voce non mi piace, e poco per volta ci porta a ritrovare il gusto nell'ascoltare la propria voce, ma non per un fatto semplicemente estetico, ma è un fatto semplicemente per vestirsi meglio, perché la voce è un vestito.
Sì, la voce è il vestito, praticamente la voce è uno dei nostri corpi, quindi abbiamo un corpo fisico, abbiamo un corpo psichico, abbiamo un corpo mentale, un corpo astrale, un corpo causale, abbiamo tanti piani, esistiamo in molti modi, anche se apparentemente percepiamo soltanto quello fisico o emotivo, anche il corpo emotivo lo percepiamo spesso, però il corpo vocale, che è uno dei nostri corpi, la capacità di esistere attraverso il nostro stesso suono, non può più essere ignorata. Perché? Perché ad oggi molti dei mezzi di comunicazione sfruttano la voce, e di conseguenza i podcast, il telefono e mille altre cose, quando lavoriamo al microfono davanti al pubblico, esistiamo sempre anche attraverso la voce, e quindi è uno dei nostri corpi e ha bisogno di nutrimento. Infatti c'è un capitolo dedicato al nutrimento della voce, di cosa si nutre la nostra voce e che storia ha, quindi c'è tutta una parte dedicata alla storia della voce e la voce nella storia, e anche ovviamente come la voce ci può curare e come può curare gli altri, e come la voce è in relazione con la realtà, cioè attraverso la voce e la parola io creo. E questo vuol dire che la voce e anche la parola è un atto magico.
Però, come qualsiasi magia, Alessandra Battaglia, ci sono delle cose che non vanno nelle voci delle persone, è normale, nessuna voce. E poi lo racconta anche molto bene, no, Alessandra Battaglia, quando se ricordo bene, quando frequentava certe scuole teatrali, no? Che tutti avevano la stessa identica impostazione, sì. Sembravano usciti da una macchina, e invece bisogna lavorare, no? Bisogna sì pulire la propria voce, ma non proprio del tutto, altrimenti diventiamo tutti quanti omologati.
No, certo. Allora, il fatto di lavorare sulla voce vuol dire anche rispettarla e includere anche tutte quelle che a volte vengono chiamate purtroppo in maniera impropria anche sporcature.
Ma quanto sono belle a volte.
Sì, sono bellissime, sono quelle incertezze, sono quei riflessi, quelle crepe, quelle pieghe della voce che però la rendono caratteristica, la rendono calda, la rendono viva, perché non può essere perfetta se non nel suo splendere di tutti i suoi suoni armonici che la caratterizzano, includendo anche tutte quelle marginalità, quelle sfumature che non vanno eliminate, ma anzi vanno valorizzate. Pensiamo alla voce di Monica Vitti, che era una voce sana, era una voce incredibilmente caratteristica. Ci sono la voce di molti anche speaker sportivi, di cronisti sportivi, pensiamo, ce ne sono tanti, no? Di voci che sono diventate voci care per tutti quanti e che non sono mai state voci, tra virgolette, pulite, limpide, cristalline, ma anzi caratterizzate da un'increspatura, da un urlo particolare che però ci è rimasto nel cuore.
E adesso parliamo di corpo, perché la voce è corpo, è molto fisica la voce. Possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma parte dal fisico. E la voce si forma attraverso che cosa? Attraverso una cosa talmente scontata che spesse volte non usiamo bene, ovvero la respirazione, perché far scendere il respiro fino al famoso plesso solare non è poi così cosa da poco, Alessandra.
No, infatti, e di solito nei corsi, e infatti ho trasmesso tutto anche nel libro, per cui c'è una parte non soltanto anatomica, proprio per capire come è fatta la laringe, le corde vocali, per chi non ne sa nulla e vuole leggere e capire in maniera semplice e immediata di cosa stiamo parlando, cos'è l'apparato fonoarticolatorio, tutto quell'apparato che ci permette di emettere il suono, di parlare, di modulare. E capire questo vuol dire entrare in contatto con il nostro corpo e usare bene la voce. Un punto fondamentale, ovviamente, per chiunque voglia imparare ad usare la voce, che sia al microfono, che sia dal vivo, in ogni situazione, anche in teatro, è la respirazione. È un apprendimento che ci porta verso il rilassamento, già questo è estremamente piacevole, e verso la consapevolezza. Non è scontato saper respirare, tant'è che la maggior parte dei miei allievi, una delle prime cose che mi chiede è: come faccio a respirare bene? Perché la postura che abbiamo oggi, di solito seduti o magari in piedi, un po' gobbi, un po' storti, non ci consente di respirare nel migliore dei modi, anzi respiriamo a volte mancando dell'85% della capacità polmonare, che è tantissimo, vuol dire che per chi ha una postura molto scorretta rimane con il 15% di capacità polmonare, quindi pochissima aria. Io dico una tazzina d'aria, come una tazzina di caffè. Recuperare una respirazione corretta porta dei vantaggi incredibili, quindi una respirazione costo diaframmatica, cioè che utilizzi consapevolmente il movimento del diaframma e dell'addome e anche del bacino con delicatezza, utilizzarla bene vuol dire avere più capacità di attenzione, modulare la voce, avere anche un miglioramento nella postura, nello stato di benessere, di rilassamento, il rapporto con le emozioni migliora, il rapporto col pensiero, con la memoria, con lo studio, c'è una lunghissima serie di miglioramenti e di benefici che vengono proprio da una respirazione costo diaframmatica consapevole. Oltre ovviamente al miglioramento dell'uso della voce, nella potenza, nel timbro, nel tono, nelle modulazioni.
Però bisogna avere l'igiene anche per la voce.
Eh sì, c'è anche l'igiene vocale. Questa di solito è un po' ostica per tutti quanti, nel senso che adesso devo fare anche l'igiene vocale. Per alcuni è una scocciatura pensare che bisogna stare attenti agli alimenti che magari possono causare o sollecitare il reflusso gastroesofageo, per chi già ne soffre. Ovviamente molte persone hanno problemi all'uso della voce perché in realtà hanno delle corde vocali che vengono lambite dalle onde del reflusso gastroesofageo, quindi dai succhi gastrici, e quindi magari non c'è un cattivo uso della voce, ma ci sono delle corde vocali in uno stato di sofferenza, a volte anche di infiammazione causata dal reflusso gastroesofageo, quindi l'alimentazione ha una contingenza forte sull'uso della voce e quindi l'igiene vocale passa anche per l'alimentazione. Gli attori sanno bene che quando si entra in teatro, di solito il teatro non è un luogo igienico, è pieno di polvere, pieno di moquette, pieno di tessuti, di velluti, di legno, di casse di legno, e insomma è pieno di angoli dove si annida la polvere, quindi ovviamente il teatro non è un luogo pulito e igienico e gli attori sanno bene che magari fanno dei lavaggi nasali, magari utilizzano un maglione a collo alto perché ci sono, il teatro non è sempre riscaldato, quindi fare attenzione all'igiene vocale vuol dire utilizzarla in modo igienico, cioè non strapazzare troppo le corde vocali. Se ho un concerto non vado allo stadio il giorno prima, se devo cantare, se devo recitare non urlo il giorno prima, quindi fare attenzione sia all'uso della voce, cioè mantenere la voce in uno stato di salute, e nello stesso tempo anche avere altre accortezze che possono tutelare un buon funzionamento delle corde vocali.
E Alessandra Battaglia che cosa ha fatto oggi, proprio oggi, per la sua voce?
Oggi ho riposato perché negli ultimi 2 giorni ho avuto la presentazione a Milano del libro e poi ieri sera la presentazione a Roma, quindi 2 presentazioni con molto viaggio, ho viaggiato in treno avanti e indietro Roma-Milano e di conseguenza aria condizionata, in più c'è stato un brusco calo delle temperature, quindi per la mia voce ho scelto il riposo, che è una cosa fondamentale, quindi da ieri sera a stamattina ho riposato e ho fatto una buona colazione, ho fatto in modo di lasciare un tempo di recupero alla voce che è fondamentale, anche perché oggi ci saranno molti altri incontri anche nei prossimi giorni, ci saranno molte occasioni in cui la voce sarà in uso e quindi devo darle il giusto riposo in alcuni momenti.
Vorrei chiudere questa conversazione con Alessandra Battaglia tornando a quanto c'è scritto nei risvolti di copertina, perché Alessandra Battaglia cura la formazione vocale, la comunicazione in pubblico, insegnando in campo accademico e universitario e per professionisti e aziende in ambito politico, militare e medico. Veniamo a parlare di politica. Come usano la voce i nostri politici, a tuo avviso?
Allora, sono certa che chi ci ascolta sorriderà in questo momento perché spesso sentiamo interviste in TV o anche alla radio e ovviamente la maggior parte, parlo della maggior parte per non dire tutti, perché non ho esempi virtuosi da portare, di politici che usino la voce in maniera consapevole. Purtroppo tutta diciamo, chi si occupa di politica è comunque tenuto ad una comunicazione pubblica quotidiana in moltissimi modi, in radio, TV, interviste di ogni genere, interventi anche comizi, quindi anche riunioni, assemblee, insomma momenti pubblici e momenti performativi. Nella maggior parte dei casi, per non dire tutti, perché non ho trovato esempi virtuosi, ci sono delle voci inconsapevoli, quelle che io chiamo le voci urbane o voci cosiddette domestiche, cioè un uso della voce spontaneo, urbano, cioè come è sempre avvenuto si parla, ma senza nessun tipo di cura nell'emissione vocale, nella qualità del volume, del timbro, del tono, nell'espressività, quindi sia nella qualità vocale a livello timbrico, sia nella parte del tono, quindi carenza da tutte e due le parti, possiamo dire. Quindi c'è un grande margine di miglioramento e ovviamente quando mi trovo a curare la comunicazione per politici o militari o medici o figure apicali all'interno delle aziende, quindi anche personalità molto in vista, ovviamente una delle prime cose che facciamo è entrare in una consapevolezza sia del respiro, ma soprattutto dell'uso del volume, del timbro e del tono, affinché si possano creare discorsi che abbiano anche un impatto emotivo, che abbiano anche la capacità di comunicare in maniera autentica il pensiero di chi parla.
Alessandra Battaglia, autrice del libro La tua voce è un drago alato, pubblicato da Mondadori. Ma prima di salutarci, invece, Alessandra, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni mi fa compagnia un libro bellissimo che è su Maria di Francia, un libro stupendo. Ora vi dico immediatamente l'autrice perché ha fatto un lavoro incredibile e parla dell'amore in realtà parla dell'amore in un secolo, quindi stiamo parlando del 1200, dove era veramente difficile parlare di amore cortese e nella vera natura dell'amore cortese. L'autrice è Chiara Mercuri e il libro si chiama La nascita del femminismo medievale. Maria di Francia e La rivolta dell'amore cortese, è un libro stupendo che consiglio.
La poetessa Maria di Francia, se ricordo bene, vero?
Sì, esatto, è un libro stupendo, scritto benissimo e che ci rivela veramente la natura dell'amore, l'amore cortese non come quello che noi di solito siamo abituati ad intendere, cioè un amore in cui il principe porta la rosa alla principessa e si strugge sotto la sua finestra, assolutamente nulla di tutto ciò, ma anzi una grande consapevolezza della libertà che porta l'amore e dell'amore nella sua natura molteplice e come Maria di Francia abbia rivoluzionato in maniera estremamente coraggiosa la diffusione di un pensiero nuovo sull'amore e sulle relazioni e sulla libertà.
Perché si parla sempre di rivoluzione francese del 1789, ma la rivoluzione che ha portato Maria di Francia è tutta quanta da conoscere. Questo è uno spunto molto importante e interessante per una delle nostre prossime conversazioni con Chiara Mercuri, La nascita del femminismo medioevale, ricordo, pubblicato da Einaudi. Intanto grazie davvero Alessandra Battaglia.
Grazie, buona giornata. Livio, grazie di cuore, buona giornata.